La società ha iniziato a chiamare le donne streghe quando ha notato la loro capacità di guarire, curare e prendersi cura di se stesse in modo collettivo e ha bollato questo comportamento come un atto criminale. Da allora le società di tutto il mondo hanno creato una cultura della vergogna e del silenzio intorno ai corpi femminili, che ha portato a uno storico sottofinanziamento della salute vaginale e a risultati sistematicamente peggiori per le persone con vulva. A ciò si sono aggiunti i tabù sociali sulla salute intima, che limitano ulteriormente le donne nell'accesso alla conoscenza, al contatto con il proprio corpo e alla conoscenza della propria vulva e della propria vagina. Cose semplici come conoscere i genitali, interpretare i fluidi, riconoscere l'ovulazione e osservare la cervice sono considerate competenze da esperti. Con questo podcast vogliamo partire dal principio, ovvero dalla storia culturale e sociale che ha segnato il corpo femminile a partire dalla colonizzazione del suo apparato genitale. La ginecologia non è solo una branca della medicina, ma è anche un sistema di controllo sociale e politico che ha determinato la nostra possibilità di essere autonome nella gestione del nostro corpo. Guarderemo, organo dopo organo, ai personaggi, le credenze, i tabù e le pratiche che hanno scritto a quella parte del corpo e determinato la nostra intimità, ma anche la nostra identità pubblica. Oggi partiremo dall'inizio, ovvero vi racconteremo la storia di Anarca. Montgomery, Alabama, 1844. Anarca ha 17 anni ed è una schiava di proprietà di Mr. e Mrs. Westcott. È incinta e soffre molto. Non si sa chi sia il padre, o meglio, Anarca lo sa, ma non c'è menzione nei documenti che parlano di lei. Probabilmente porta in grembo uno dei tanti bambini delle piantagioni, figli di abusi e stupri da parte dei padroni sulle loro schiave. Questo bambino non ne vuole sapere di uscire e con la stessa violenza con cui è stato generato rimane intanato nell'utero, strappando urla di dolore alla giovane schiava. Dopo 3 giorni di travaglio, Anarca viene portata da un nuovo medico, trasferito da poco in città dal North Carolina, e che si vanta di aver fatto recenti scoperte in ambito di chirurgia ostetrica, James Marion Sims. Il medico si rivela bravo nel suo lavoro e Anarca porta a termine il parto, ma qualcosa non va. Il dolore non smette e a questo si aggiungono liquidi terribili che fuoriescono dalle sue parti intime. Viene immediatamente riportata dal medico e da quella casa rimarrà prigioniera per 5 anni. Qualche tempo prima, a casa di Sims, erano arrivate anche altre 2 schiave, Lucy e Betsy. Entrambe soffrivano dello stesso male che colpiva Anarca, fistole vescico-vaginali e retto-vaginali, ovvero delle lacerazioni non cicatrizzate che impedivano loro di controllare l'urina e le feci, causando dolori lancinanti dovuti ai movimenti incontrollabili dell'intestino e dell'urina che scorrevano attraverso le ferite aperte. L'impossibilità di controllare l'urina e le feci aveva provocato infezioni, infiammazione dei tessuti e un cattivo odore. Sims si mise d'accordo con i proprietari delle 3 schiave per tenerle presso la propria casa per un periodo di 6 mesi, entro il quale le avrebbe operate e trattate per restituirle perfettamente funzionanti. In questo modo Sims poteva avere il pieno controllo sui loro corpi. Lucy fu la prima. Il giorno dell'operazione venne denudata e legata sul tavolo operatorio. Intorno a lei decine di medici la osservavano con curiosità, interessati solo a quello che Sims sarebbe riuscito a fare sul suo corpo. L'operazione durò un'ora e lei fu sveglia, cosciente e senza anestesia per tutto il tempo. E non perché l'anestesia ai tempi non esisteva ancora. Esisteva, e come? Ma c'era la credenza che le donne nere erano immuni al dolore. Chissà se questa convinzione sia stata messa in discussione di fronte alle sue urla. L'operazione non andò a buon fine. Le fistole erano ancora lì e Lucy rischiò la morte a causa di infezione dovuta ai bisturi usati da Sims per inciderla. Betsy e Anarka seguirono Lucy, questa volta senza riportare gravi infezioni, ma in ogni caso l'operazione non riuscì, anzi venne dichiarato il fallimento. A quel punto Sims perse completamente l'appoggio della comunità scientifica, ma non si arrese. Le tre schiave vennero abbandonate nella sua dimora, dato che erano totalmente inutili per i loro proprietari. Tutti gli assistenti maschi bianchi di Sims lo lasciarono e così decise di addestrare Anarka, Betsy e Lucy ad essere le sue assistenti durante le operazioni. Insegnò loro come prendersi cura l'una dell'altra durante la convalescenza. Separate dalle loro famiglie e comunità, con condizioni mediche che le rendevano emarginate, le donne non avevano altra scelta che continuare a collaborare con Sims. Col tempo sono diventate abili mediche a tutti gli effetti. Nell'estate del 1849, Anarka venne operata per la 30ª volta. E questa volta l'operazione riuscì senza ulteriori infezioni. Sims si era finalmente guadagnato il rispetto della comunità scientifica. Abbandonò l'Alabama e se ne andò a New York, dove aprì il primo ospedale per donne, prendendosi la medaglia di padre della ginecologia moderna. Anarka, Lucy e Betsy tornarono dai loro padroni. Nel 1852 Sims pubblicò un articolo che illustrava la sua nuova procedura. Per rivolgersi a un pubblico più vasto, non menzionò mai che le donne operate erano schiavizzate o che aveva il controllo totale sui loro corpi. Non menzionò nemmeno che le donne schiavizzate erano diventate abili medici. Nelle illustrazioni che accompagnavano il suo articolo, viene mostrato mentre opera donne bianche con l'aiuto di un'infermiera bianca. La paziente è anche coperta, un segno di rispetto che Anarka, Betsy e Lucy non hanno mai ricevuto. 12 donne schiave vennero comprate o prese in prestito da Sims per i suoi esperimenti. Le uniche di cui sappiamo i nomi sono Anarka, Lucy e Betsy, le sue preferite. Anarka, che aveva segnato il suo successo. Lucy, la prima e che era morta e resuscitata più volte. Betsy, la più resistente e che aveva subito più operazioni. Di tutte le altre, invece, non sappiamo nulla. Non sappiamo se siano sopravvissute o se sono morte. Come detto, Sims è considerato il fondatore della ginecologia moderna e ha ispirato tanti medici dopo di lui, oltre che essere ancora oggi citato e studiato nelle aule di medicina.